Dall'incontro di un gruppo di persone che hanno deciso di condividere i propri scritti. Da questo nucleo essenziale, diciamo che si è venuto a creare un cerchio che si allarga e si restringe ogni volta in modo diverso. Non soltanto facciamo, diciamo che la pubblicazione dei libri è il nostro fine ultimo, diviene soltanto oggetto il libro. Il fine ultimo della coescenza è quello della partecipazione e della condivisione dei propri scritti, prima di tutto. Ma anche abbiamo un progetto che è situato nel campo Rom, che si chiama Scuola del Vento. La Scuola del Vento è questa, diciamo, questa baracca che abbiamo costruito all'interno del campo, dove ci intratteniamo con i bambini, facciamo amicizia con le persone, insomma, creiamo socialità. Creiamo appartenenza reciproca. Quindi diciamo che il nostro lavoro si svolge più o meno su queste due direzioni, si può dire. Con la coessenza organizziamo questi laboratori, oggi è il primo che facciamo in diretta, questi laboratori di condivisione di scritti. In realtà in tutti questi anni sono sempre stati dei laboratori liberi, stretti intorno al cerchio perché crediamo che il cerchio crei una comunione di energie. I corpi l'uno con l'altro si scambiano energie ancora di più sollecitate dalle parole, no? Dalla melodia delle parole, della poesia, dei racconti, anche dei ricordi a volte, perché c'è anche chi ricorda molto spesso, tipo Franco, per esempio. La cosa bella del cerchio della coescenza è che prende tante generazioni, fra le più grandi e le più piccole, soltanto con la voglia di condividere e di ascoltare gli scritti degli altri. Cerchiamo di cogliere la poesia.
Ok, grazie Stefania per questa chiara spiegazione di quello che è coessenza, che è effettivamente molto di più di una casa editrice. È in primo luogo un gruppo di persone, un insieme di persone che crede in un'idea, in un progetto e soprattutto emana tanta energia attraverso il cerchio del laboratorio. Infatti noi che siamo qui possiamo vedere questo cerchio distribuito all'interno delle officine, ma proprio grazie questa volta a questo esperimento nuovo, coessenza trasmette in diretta su transizione di fase questo laboratorio e questo lo facciamo soprattutto perché vogliamo dare a tutti quanti la possibilità di interagire attraverso la radio. Quindi potete ascoltare in diretta sicuramente il laboratorio, ma potete anche intervenire al laboratorio stesso attraverso lo strumento della chat che potete trovare sul sito di www.transizionedifase.org, ma anche inviandoci una email alla mail tdfxlaboratorio@gmail.org. E qui magari potrete inviare le vostre produzioni letterarie che potete realizzare insieme a noi, però da lontano. E infine abbiamo anche creato un blog che ancora diciamo è un po' vuoto, ma si propone di raccogliere tutto il materiale che via via riusciremo a realizzare seguendo i diversi laboratori e che ha come indirizzo tdfxlaboratorio.wordpress.org. Quindi siamo in attesa che arrivi la legna, lo diciamo, c'è Claudio che è andato a reperire un po' di legna, ma intanto, perché qui, per combattere i rigori del freddo abbiamo questa piccola stufa, intanto, vogliamo un po' parlare anche di quello che è il tema di oggi, di questo rosso, scelto come, tema, anche perché la coessenza ha già, fatto un laboratorio dedicato al colore viola nello scorso mese di novembre. Se non sbaglio.
Sì, infatti, come dicevo prima, fino ad ora abbiamo fatto sempre dei laboratori, diciamo, liberi, non abbiamo mai dato nessun tema. Invece da un po' di tempo abbiamo cominciato a sperimentare questa cosa, forse anche su indicazione delle officine, magari Fiera Immensa, ne abbiamo fatti due qua, laboratori tematici, già in questo spazio. Questo, dalla volta scorsa, invece, abbiamo iniziato questi laboratori incentrati sul colore. Abbiamo iniziato con il viola che è il colore della sensualità, il colore della spiritualità, il colore della.
E intanto accogliamo con un
Ecco,
applauso la
infatti è
legna
arrivata
che è
la legna.
arrivata, un applauso, tutti molto
Niente, sono
entusiasti,
impediti
niente.
gli
È
scritti.
arrivato addirittura anche un pandoro, insomma, la cosa si
Abbiamo
fa
anche
anche
i
più
mandarini,
interessante.
il tè.
Sì, abbiamo anche il tè, abbiamo anche, ho portato i pasticcini da me fatti, insomma, Quindi festeggeremo alla fine questo solstizio d'inverno.
Sì, infatti, appunto, secondo me a questo punto direi che possiamo, proprio con questo spunto che mi hai dato, possiamo subito iniziare il laboratorio.
Perfetto.
Perché oggi, come diceva Maria, è una data importantissima per tutti quanti, perché è il solstizio d'inverno. Il solstizio d'inverno, che è il punto più basso della luce solare ed è anche simbolicamente il momento in cui il sole, la luce e la coscienza possono vincere sulle potenze regressive dell'ombra e della notte e partire per il nuovo viaggio verso quello splendore che sarà rappresentato dal solstizio d'estate. Quindi tutto questo è un buon augurio per passare questi 6 mesi e cercare di portare un po' di luce nel buio che ci sta intorno. Il sole ritorna sempre e con lui la vita. Soffia sulla brace ed il fuoco rinascerà. Io ho preso qualche appunto per spiegare che cos'è sto solstizio e quanto probabilmente poco lo consideriamo, però vi leggo questi appuntini che ho preso come se fossero un racconto. Siamo nel periodo delle celebrazioni e dei festeggiamenti per il Natale e come ogni anno la moltitudine globalizzata, con giustificazioni astrattamente religiose, si immergerà repentinamente e totalmente nella demonia del consumo sfrenato, senza comprendere minimamente o implicitamente che in quei giorni specifici del ciclo annuale qualcosa di straordinario e di magico accade, un evento cosmico che assumeva un alto valore simbolico in tutte le forme assunte dalla tradizione primordiale, il solstizio d'inverno. In questo giorno il sole, nel suo moto annuo lungo l'eclittica, il cerchio che rappresenta il moto apparente del sole intorno alla Terra durante l'anno, viene a trovarsi alla sua minima declinazione nel punto più meridionale dell'orizzonte est della Terra. Precisamente si trova allo zenith del tropico del Capricorno e manifesta la sua durata minima di luce, circa 8 ore e 50-55 minuti. Quindi, raggiunto il punto più meridionale della sua orbita e facendo registrare il giorno più corto dell'anno, riprende da questo momento il suo cammino ascendente. Per questo corrisponde alla fine della discesa e alla ripresa dell'ascesa, un'illuminazione riflessa che rischiara il buio della caverna. Il solstizio d'inverno è un giorno che appartiene alla spiritualità di tutti i popoli antichi, seppure in forme diverse. La rigenerazione cosmica, rappresentata simbolicamente dal Dio Sole, è sempre concepita come un invito ad un lavoro interno per mezzo dell'aiuto di un maestro, tanto che molti popoli hanno fatto coincidere col solstizio d'inverno la nascita delle loro divinità. In Egitto si festeggiava la nascita del Dio Oro e del Padre, Osiride. Nel Messico precolombiano nasceva il Dio Quetzalcoatl e l'Azteco Huitzilopochtli. Grazie.
Huitzilopochtli e Quetzalcoatl.
Bacab nello Yucatan, Buddha in Oriente, Krishna in India, Xing Xin in Cina. I cristiani lo hanno fatto con Cristo, quando nella romanità pagana, in una data compresa tra il 21 e il 25 dicembre, si celebrava solennemente la rinascita del sole. Il solstizio d'inverno è quindi un momento di passaggio ciclico, considerato nell'antichità magico e drammatico. I giorni diventano sempre più corti e bui, fino ad arrivare alla notte più lunga dell'anno. L'oscurità prende il sopravvento sulla luce, la notte è più lunga del giorno, esso celebra le nozze della notte più corta con il giorno di nascita del mondo. Tutta la natura è come sospesa in questa morte simbolica che attende una resurrezione, morte della luce, morte del sole come divinità fecondante e portatrice di calore, di benessere. Il sole cede posto alla tenebra per poi rinascere come rigenerato. Le giornate dopo il solstizio divengono sempre più lunghe e di nuovo il potere del Dio Sole cresce e si manifesta nella sua luce. È una simbologia carica di valenze magiche e propiziatorie centrate sul mito della morte e rinascita. Morte del vecchio per il nuovo, morte del vecchio usurato Dio Sole per la vitalità del sole fanciullo, morte del seme del grembo della madre terra che si apre ad accoglierlo. In tutte le culture, fin dall'antichità più remota, questo periodo di l'anno veniva celebrato e ritualizzato, ed erano grandi fuochi ad illuminare la notte, candele, falò attorno a cui festeggiare per incoraggiare l'avvento della luce, la nuova nascita del giorno ed il sole novello nella sua ascesa, per celebrare le nozze della notte più corte con il giorno più lungo, la rinascita del mondo. Il sole, simbolo di vita, di energia, di calore, scandisce il tempo, il suo calore vivifica la terra e il mare e permette così il perpetrarsi della vita. Senza il sole il nostro pianeta sarebbe una distesa di ghiaccio e noi non saremmo mai comparsi, e da milioni di anni ne siamo talmente consapevoli che non è mai esistito popolo nei 5 continenti che non abbia concepito la nascita del mondo partendo dal sole come principio di vita. Ed è singolare e curioso l'atteggiamento che gli uomini hanno espresso nei confronti del sole, al contempo di adorazione e di timore. Tanta è la consapevolezza della sua potenza che sfugge da qualsiasi controllo umano, forza indomabile della natura, fonte di vita quindi, ma anche di morte. Buon solstizio a tutti e buona rinascita.
Non ha a che fare pure col rosso il sole. Rosso, tu hai parlato del sole, ma anche quello richiama questo colore, no?
Infatti ci stava perfettamente nel solstizio d'inverno. A questo punto io saluto il sole con dei versi scritti da me. Visi spenti dai grigiori urbani, corpi rigidi nei percorsi ombrosi, e poi così, come d'incanto, il tuo splendore irradia e accalora i freddi interni di un'umanità in decadenza. Sole.
Io leggo questa cosa che ha lasciato Ernesto, che si chiama Rosso Coessenza. Oggi ho gli occhi iniettati di rosso e vedo un buco, un solco e un fosso. Oggi ho le vene sprizzanti di rosso e tolgo il cervello dall'ammasso. Oggi sono quello che ammazza il tempo basso, che si unge felice di grasso, che in banca riduce il tasso, che picchia quando il conto è in rosso, che si affida allo sconquasso. Sia chiaro, io non ripasso, scatto e scelgo il mosso, aumento rapido il passo, veloce quanto posso, alla ricerca di un mazzo rosso, non di vergogna, rosso, non sono nero di fogna, rosso, robusto e vermiglio, rosso, sono il nuovo figlio. Oggi ho un colore, un sapore grosso, oggi ho un piacere, un amore d'osso, rosicchio, mordo, incasso, e il mio orgasmo è il mio spasso. Oggi vomito, ingoio e sputo, rosso. Oggi digerisco, smerdo e piscio rosso. Oggi non sono ucciso, forse ferito, di sicuro rosso vestito.
Io ho associato il rosso al rosso dei pomodori. Il terzo raccolto. Ti sposo, gli aveva detto, occhi scuri come spilli. Aveva continuato parlando del terzo raccolto. Sarebbe partito per tornare e sposarla. Tre raccolti, tre stagioni che ancora doveva misurare il tempo attraverso la terra. Mancava una stagione, l'ultima, prima del giorno. La madre di lei, curva, ogni sera, sulla stoffa per dipingerla addosso un nuovo inizio. Lei, da semplice stoffa, lo vedeva apparire fra le mani decise e nodose di sua madre. Sarebbe stato perfetto. La donna conosceva le forme del corpo, i difetti, le storture. Le bastava osservare e i suoi occhi, al di là di ogni tessuto, scorgevano la carne, la robustezza delle ossa. Ogni giorno la guardava e lavorava sulla veste, aspettando il terzo raccolto. Lei aveva il collo lungo e sottile, gli occhi grandi, brillanti nel sorriso. Non era capace di inciampare, nessuna l'aveva vista cadere, allineata al proprio asse e silenziosa. Per quanto fosse robusta, fianchi larghi e ossatura spessa, c'era una cura particolare nel rendere il proprio passo silente. Non la si sentiva arrivare, le appariva. Come la luna, sorge ma tu la vedi già lì, in alto, appare. Ed era così fin da bambina, quando assieme ai fratelli divideva la stanza, brande una accanto all'altra a formare un solo grande letto. E non ti accorgevi che c'era, anche se occupava spazio più degli altri. robustezza e silenzio accanto all'irrequieta magrezza dei più piccoli. Aveva imparato a capire le stagioni, l'odore dell'acqua e il sapore dell'erba. Sorrideva spesso e lui comprendeva con gli occhi grandi. L'ascolto era intimo perché muto. Lui partiva e tornava dopo ogni raccolto straniero. Al ritorno era come più piccolo, una smorfia da bimba sul viso e gli occhi di un vecchio, più profondi e opachi, come se tutta la luce fosse esaurita per aver visto troppo. Gli occhi scuri come spilli, sempre più liquidi. Il secondo raccolto gli aveva lasciato un cappotto marrone, regalo di un caporale stranamente gentile. Per un periodo avevano diviso la branda, un materasso sporco gettato a terra. Non avevano lenzuola, il caporale usava quel cappotto come coperta. Poi era andato via e il cappotto era passato fra le mani di lui, odorose di pomodoro. Lui le aveva promesso che si sarebbero sposati, che lei avrebbe indossato la veste più bella e che sarebbe stato presto. Si avvicinava il terzo raccolto. Le dice di seguirlo. Lei inclina il collo lungo, chiude gli occhi, li riapre e lo guarda dal basso. Arrivano stanchi dopo un lungo viaggio. Il caporale guida un'ape azzurra, loro due dietro nel rimorchio, stretti perché sono in sei. Lei sente l'odore dell'acqua. Accanto ad una fonte un uomo alto in calzoncini guarda lontano. Lei preferisce pensare che l'uomo stia osservando qualcosa di bello, che non sente il rumore del motore e la tosse provocata dalla polvere terrosa che sporca la loro pelle. Arrivano in un campo brullo e secco, una casa bassa dalle mura sbrecciate, cassette di pomodori e uomini con berretti calati sulla fronte che non vedi neanche gli occhi. Lui le dice di aspettarlo, deve parlare con il padrone. La lascia sola ad osservare le altre donne con pezzi di stoffa in testa a ripararsi dal sole. Decide di sedersi su un muretto, mani in grembo, a giocare con lo sporco sotto le unghie. Lo vede che parla con un uomo basso dalla voce alta e cavernosa. Lei non capisce cosa dicono. Lui si esprime in suoni che alterano il tono familiare, rendendolo straniero. Lui l'ha lasciata sola, le ha sfiorato la guancia e si è avvicinata al padrone. Il padrone mastica tabacco, mentre parla ne sputa pezzi, una catenina d'oro con un santo appiattita sul petto sudato. Lo guarda, mentre lui chiede di poter lavorare per la stagione. Nell'aria odore di pomodori maturi. Il padrone, a mento pronunciato, è più basso di lui, ma alza la voce, così afferma il ruolo che gli compete e che si è costruito con le stagioni. «Hai una donna?» chiede. Lui annuisce e la indica. Lei guarda le donne. Il padrone si avvicina al caporale. Lui, nell'attesa, le sorride da lontano. Lei inclina la testa per brillare. Il padrone sputa tabacco e saliva sulla terra, accanto ad un pomodoro schiacciato. Le scarpe sono sporche di terriccio e vernice bianca. Il caporale ha ascoltato e capito. Spetterà a lui spiegare. Se lui ha una donna, può lavorare al raccolto. Se lui ha una donna, quella donna è prima del padrone che sua.
Io è la prima volta che vengo, mi ero scordato che c'era lo streaming, se no avrei saltato anche questa volta. Questo racconto non l'ho scritto appositamente, l'ho scritto un mesetto fa, però guarda caso quando ho visto il tema, insomma, ho pensato che forse poteva starci, anche se magari il rosso magari in alcune volte viene visto come un'accezione positiva, a volte, come si suol dire, quando vediamo rosso, comunque quando siamo accecati, forse perdiamo di vista le cose importanti e in generale si fanno delle grandi cazzate, quindi probabilmente questo racconto alla fine dei conti, in maniera dal mio punto di vista divertente, parla di questo, di quando si perde la misura probabilmente. Pensavo che almeno tu avresti capito. Capito cosa? Rispondo io allibito. Mi guardo attorno. Alle pareti della camera migliaia di foto, da tutte le angolazioni e le prospettive possibili, di Marvio Vridio, astro chitarristico in ascesa dell'alternative rock locale e nazionale, e per inciso mio amico da 10 anni. Riesco a distogliere lo sguardo e finalmente individuo nella confusione di sagome ancora impresse nei miei occhi quella reale di Silvia. 29 anni, felina, bella, un maglione ed un pantalone nero che sembrano una seconda pelle. È immobile di fronte a me ed i suoi occhi comunicano senza pudore il dolore che la mia espressione disgustata le ha provocato. Si avvicina lentamente. Credevo fossimo entrati in sintonia dopo tutte quelle ore sulla chat. Sembrava tu capissi quanto male mi fa stare Marvio, quanto sto male per il suo rifiuto. Ho visto Silvia per la prima volta quasi un anno fa. Faceva foto in tutti i concerti della città, eccetto quelli della mia band. Ah, vero, non ve l'ho detto, anch'io suono, anch'io rock alternativo, ma io ho fatica ad emergere. Mi è subito ispirato amore e odio, anzi, lussuria e repulsione, una sensazione mai provata prima. Il desiderio di scoparla ferocemente mista ad un campanello di allarme che mi diceva di starle lontano. Ma, naturalmente, come già altre 20 volte, Marvio m'ha fregato sul tempo. Non che mi debba lamentare, al mio pubblico, ma Marvio è sempre due passi davanti a me, con le donne ma anche con la musica. Dopo molto poco la storia fra Marvio e Silvia, come abitudine per il chitarrista, si è parecchio deteriorata. Marvio si è stufato. Silvia è ancora persa in un turbinio emotivo per lui. Da lì quel distacco, ho cominciato a chiacchierare con lei. Qualche parola dal vivo, qualcosa in chat, poi qualcosa in più. Inizialmente cercavo di convincermi di volerle essere amico, ma sentivo una speranza forte come un'erezione dentro di me. Battutine buttate lì, piccoli complimenti, doppi sensi spiritosi. Tutto sembrava funzionare, eccetto che Silvia ignorava la mia carriera di musicista. Quando le chiedevo della mia band glissava sempre, mentre era sempre presente ai concerti di Marvio, ogni volta più affollati, ogni volta con più riscontri. Una serie di alti e bassi che invece di scoraggiarmi mi eccitava sempre di più. Poi ieri, l'imprevedibile. Silvia mi invita a casa sua, che non è mica tanto vicina, sono quasi 50 km di macchina. Vuole il mio giudizio da fotografo dilettante su una sua creazione. Naturalmente mi sono imposto un serafico distacco dalla cosa, un proposito di non illudersi sulla conclusione della serata. Ma il mio basso ventre galoppava fantasioso e incontrollabile verso le curve della fotografa maledetta. Così oggi, alle 18, come pattuito, sono di fronte a casa sua. Aspetto 4-5 minuti prima di bussare, per non darle l'impressione di avere fretta. Sarebbe una pessima indicazione, anche sessuale. Lei mi apre, con gli occhi da gatta, il suo sorriso sornione e il suo corpo sinuoso. La seguo dentro casa, con il cervello che combatte contro la circolazione della pelvi. 3 minuti di convenevoli e decide di mostrarmi il suo capolavoro, come lo chiama lei. Il mio sgomento deve essere palese, visto che lei aggrotta le sopracciglia mentre si avvicina. Dopo tutte le confessioni che ti ho fatto, pensavo avresti colto il senso del tutto, la forza del sentimento e del messaggio, dice lei con la voce diventata un sibilo. Le confessioni. Già, mi tornano in mente ora frasi come «Lui non capisce quanto è importante per me» o «Non sono tipo ad arrendersi, saprò dimostrargli tutto», insieme a concetti come «ossessivo compulsivo» ed «omicida seriale» che prendono corpo d'improvviso. Ma la mia lingua è sempre stata più veloce del mio buonsenso. Non ti sembra un tantino eccessivo? E mi sono anche limitato. La parola giusta è folle. Esagerato, chiede lei. Il tono, però, fa suonare il punto interrogativo come una ghigliottina. Lei continua ad avvicinarsi lentamente. Ho paura. Ho un'erezione e temo di pisciarmi addosso. Può succedere veramente? All'improvviso, quando è a 2 passi da me, lei si apre in un sorriso solare. Sembra che dietro di lei si sia accesa all'improvviso l'illuminazione della Torre Eiffel. Perfino il murales di foto sembra meno tetro. È davvero così brutto, mi fa, buttandomi le braccia al collo ed avvicinando il bacino. Il bisogno di mingere sparisce all'istante, mentre il mio pene guadagna 2 punti sullo sclerometro di Martens. No, brutto no, anzi ha un suo fascino, perverso. Calco il tono sull'ultima parola. Lei scoppia a ridere, forte. E si toglie il maglione. Sotto non ha nulla, solo i suoi seni, proporzionati, perfetti. Per la prima volta da quando avevo 18 anni temo di venirmi nei pantaloni. Per distrarmi guardo le foto alle pareti, provo un misto di vergogna ed esaltazione. Come se fossi un traditore, ma anche come se mi stessi togliendo un grande sfizio. Mi spoglia, continuando a ridere allegra. Si spoglia guardandomi maliziosamente. È un attimo. Giusto il tempo di vederle alcune cose rasate e mi butta a terra. Mi è sopra, sono dentro di lei. Sa spingere. Sto esplodendo ma non vengo, non ancora. Lei gode e ride, forte, entrambe le cose. Mi bacia, mi lecca, ride, fa ridere anche me, mi fa gemere. Vengo, dice, con i muscoli del collo che si irrigidiscono e la voce spezzata. Lo ripete in crescendo. Anch'io, grido la prima parte e mi manca il fiato alla seconda frase. Sento la testa volare verso l'infinito. Registro in automatico il suo movimento, mentre continua a gridare di piacere. Un attimo dopo, spuntata dal nulla, una katana di almeno 40 centimetri è stretta fra le sue mani. La vedo distintamente mentre mi infilza, velocemente e facilmente, quasi fossi un cuscino. C'è sangue che zampilla copiosamente, mi sembra di scorgere sangue rappreso sulla spada. Ma sarà l'offuscamento diffuso dei sensi. Sto morendo, ma non sento dolore, anzi, godo come non mai. L'orgasmo è fortissimo. Ed il mio cervello gode ancora di più. Sto morendo come una vera rockstar. Titoli e servizi sui giornali e sulle TV garantiti. La mia musica, anche se fino a ieri faceva cagare, diffuso ovunque. La certezza che un meccanismo ben oliato funzionerà anche stavolta. Diventerò una leggenda. Limiti tecnici e dell'ispirazione scompariranno, sostituiti dalla vita bruciata in fretta. Forse avrei dovuto morire un po' prima, però cazzo che morte, altro che Club 27. Lei continua a venire, un orgasmo dopo l'altro. Io anche, contrazioni continue. Non so più quali siano spasmi e quali eiaculazioni. Ci sarà un lago, comunque. Lei in un ultimo sussulto si butta in avanti su di me. La spada cade di lato, si appende a una tenda dietro di me, che si strappa per il peso. No, cazzo, no. Pardon? No, Dio, non puoi farmi questo. No, nemmeno stavolta sono arrivato prima. La testa di Marvio, già attorniata di mosche e di colore biancastro, mi guarda senza guardarmi. Porca puttana, Marvio, mi hai fregato anche questa volta. L'astro in ascesa muore in maniera orribile, più orribile del qui presente. Ed in un trafiletto si parlerà di un amico della vittima ucciso anche lui dalla squilibrata. Un maledetto, dannatissimo trafiletto. E il racconto si chiama Rosso Invidio.
Buonasera, per quanti si fossero posti in streaming da poco, Maria giustamente mi sollecitava a dare delle spiegazioni su quello che stiamo facendo, no? Questa è la prima volta in 5-6 anni da quando è nata la Coessenza, che è un'associazione culturale nata in un centro sociale autogestito che oggi non esiste più. Era il Gramla, il primo spazio occupato di questa città negli anni 90. Questa associazione è nata durante un festival dall'idea di dare vita ad una, come giustamente ha detto qualcuno ultimamente, una non casa editrice. Eravamo e siamo tutti innamorati della scrittura, della lettura, dell'ascolto, della poesia, del romanzo, dei vari generi della scrittura, e volevamo assolutamente dare vita a un esodo, a una fuga dal mondo dell'editoria col quale abbiamo avuto a che fare, insomma, e costruire un nostro strumento, partendo dal principio secondo il quale chi è partecipe di un cerchio come quello che stiamo creando stasera, anche online, ha poi la possibilità, insomma, di vedere i propri testi stampati, pubblicati. Ecco, noi non pubblichiamo mai lavori che non abbiano registrato la partecipazione di chi li scrive. E poi facciamo un ragionamento molto politico sulla proprietà intellettuale, sul diritto d'autore, sul copyright. Quindi quello di stasera in realtà è un primo esperimento, cioè quello di proiettare il cerchio che noi realizziamo da tanti anni, almeno una volta al mese, negli ultimi anni in forma nomade nella città, perché abbiamo proprio scelto di non avere una sede fissa, ma di portare questi laboratori di ascolto, di ragionamento sulla letteratura, sulla scrittura un po' dovunque nei luoghi della città. E quello di stasera è un esperimento perché proviamo ad avere un feedback anche con chi ci sta ascoltando, chi ci sta seguendo, grazie alla collaborazione con transizionedifase.org. Volevo ribadire che siamo in questo momento, ci troviamo in Officine Babilonia, che è uno spazio liberato, occupato, autogestito nel cuore della città, a Cosenza, in una zona che è piena di associazioni, di realtà che comunque fanno un ragionamento sulla liberazione degli spazi e sulla restituzione alla città di queste aree. Qualcuno chiedeva, è una lezione quella che state tenendo poco fa, via mail, via chat, ci chiedevano se questa che stiamo tenendo è una lezione. Non è una lezione, è un semplice cerchio in cui un gruppo di amici, di compagni leggono le cose che hanno scritto, gustano il piacere di ascoltarsi e a volte anche intervengono su quanto ascoltano e quanto leggono. Se volete, ecco, seguire una lezione, da oggi pomeriggio noi abbiamo caricato sul sito coessenza.org le 8 lezioni del corso di editoria e scrittura creativa, naturalmente gratis perché siamo per la condivisione della conoscenza, potete scaricarle gratuitamente. Sono 8 lezioni che abbiamo realizzato prima dell'estate nel centro di documentazione interattivo Raffaele De Luca, in questa città, che è un altro spazio liberato e restituito al pubblico, alla comunanza. E sono lezioni tenute da Franco Dione Salvi, che è uno scrittore, Giulio Palange, compianto scrittore, che purtroppo ci ha lasciato quasi un mese fa, quindi non è più tra i viventi, e poi c'è Luciana De Rose, che è una docente, e Marisa Righetti, che è una poetessa. Ecco, queste quattro persone ci hanno regalato questo corso nei mesi estivi, e da oggi è possibile visionarlo, scaricarlo dal nostro sito. E sul nostro sito, faccio una piccola pubblicità ribelle, trovate anche quelle che sono le ultime novità della Coessenza, cioè gli ultimi cinque libri che abbiamo pubblicato. In realtà sono quattro più un'agenda. Uno è un romanzo scritto da Stefania Tropea, L'angolino di luce, che presentiamo in città il prossimo 29 dicembre, proprio in questo spazio, in Officine Babilonia. Poi c'è un interessante lavoro di Ernesto Rico, che si intitola Appunti per spettacoli che non si faranno. E poi ci sono due tascabili di una neonata collana che, in maniera molto provocatoria, abbiamo voluto dedicare all'Eros, che è un po' il frutto anche di un laboratorio che abbiamo tenuto un mese fa, un laboratorio riservato, dedicato al colore viola, così come stasera lo dedichiamo al colore rosso, che sono poi due colori che dal punto di vista della semantica vanno molto d'accordo, non tanto dell'accostamento, ma nella semantica, nei significati, nei rimandi, nella simbologia. Il rosso e il viola, entrambi possono ragionare d'amore, possono ragionare di rabbia, no? Di odio e di amore, di invisibile e di impeto. Appunto, noi da questi laboratori, da queste serate che trascorriamo con piacere insieme, a volte ricaviamo dei libri veri e propri che poi pubblichiamo. Speriamo di poterlo fare anche con i lavori che stiamo leggendo stasera. Appunto, quindi trovate questi due tascabili che sono dedicati all'Eros. Il primo è diretto sono testi scritti da Franco Dione Salvi, sono quattro racconti brevi. Il secondo, questa è la provocazione, è stato scritto da non autrici, da non scrittrici, da persone che non svolgono questa attività per professione o mestiere, tutte donne e tutte casalinghe, le abbiamo volute definire così, e sono dei racconti erotici di una certa potenza. E poi trovate anche l'agenda del 2012 della Coessenza, che ospita il frutto dell'ultimo laboratorio, quello viola, in cui abbiamo portato delle frasi d'amore non necessariamente inedite, non nostre, anche classici, testi tratti da Foscolo o da letteratura straniera, insomma, aforismi, Baci Perugina, e l'abbiamo tradotti in cosentino stretto, in dialetto cosentino, o in altri idiomi, altri dialetti, nel vernacolo di altre aree geografiche della Calabria, il nicastrese. Quindi era solo una piccola pubblicità, non viene un po' più le scatole, continuiamo a leggere dei brani. E volevo ribadire che quanti di voi volessero in questo momento mandarci qualcosa che hanno scritto, che sia una poesia, un racconto, un brano, una sequela di parolacce, spero di no, insomma, tutto quello che vi va di trasmetterci e di condividere con noi, noi lo leggeremo automaticamente, lo leggeremo su Transizione di Fase. E ricordiamo sì che questa serata è dedicata a Ciccio Svelo. Ciccio Svelo è un compagno che purtroppo anche lui, come Giulio Palance, ci ha lasciato anzitempo, molto anzitempo, poche settimane fa. È un compagno al quale tutti noi siamo profondamente legati da affetto, oltre che da condivisione politica. Un compagno che è stato vicino alle lotte sociali e culturali di questa regione, praticamente ci ha dedicato tutta la sua vita, ed è uno di quelli che hanno dato vita a Transizione di Fase, alla comunicazione altra, autonoma, indipendente, che poi insomma è il ragionamento politico che andiamo facendo anche noi da qualche anno. Quindi il laboratorio di stasera è dedicato al compianto compagno Ciccio Svelo. Io cedo, poi ritorno successivamente, vorrei leggere un brano tratto da una nostra amica scrittrice, Anna De Blasi. Mi è piaciuto moltissimo, insomma, vabbè, cedo il microfono, se no vi annoiate con la mia voce.
Allora parlo io, se possibile. Stavo per leggere due cose che ho scritto, ma per non un po' rompere la vena erotica particolarmente accesa del nostro amico, ne voglio leggere una terza, molto piccola, però mi sembra un po' per continuare la vena e poi entrare in quello un po' più particolare. Sì, in un blog anni fa, quando ero un po' più giovane, quando ero ragazzo, come lui sognavo di andare dietro qualche ragazza, però adesso ho altre ambizioni. È notte fonda, siamo di fronte a due birre quasi finite, la testa comincia a entrare in un finissimo torpore, tu sei a 10 centimetri dal mio corpo, sento il tuo calore e il tuo profumo di donna, pronta ad invitarmi. a dirmi: prendimi, sono tua. Con l'indice e il medio ti sfioro le labbra, ti dico che sono belle e con la voce sempre più calda, morbide. Tu, sorridendo, mi arrossita, mi ringrazi. Mi avvicino per farle mie, ma una platea curiosa mi frena l'ardito. So di perdere un'altra occasione, ma il pudore è troppo forte. Delusa dalla mia codardia, ti chiudi in te stessa. Poi ti alzi e mi saluti, e astendo andandotene, mi lasci la mare in bocca. È un proverbio che mi ronza in testa: ogni lasciata è persa. Allora, questa è una cosa che scrissi anni fa dopo la morte di mio padre. Siccome il tema è quello rosso, però adesso arriva il Natale e sembra, non so, mi dà l'ispirazione di essere del bianco. E quindi vi racconto le mie riflessioni nell'imminenza del Natale, visto che siamo il 21. Oggi parliamo di morte. Che cosa rappresenta la morte? La sua relazione, il confronto, il dolore. Ricordo la prima volta che vidi un morto. Lui era lì, disteso. Ricordo le sue mani. Io ero piccolo, non capivo. Giocavo con le sue mani a fargli male, con le unghie. Aspettavo che mi gridasse, che mi rimproverasse, ma lui era lì, impassibile e, soprattutto, fermo. Una mosca gli entra nel naso, resta lì per un po', poi esce. Io mi domandai, perché dorme così tanto da non sentire il solletico? Fastidiosissimo di una mosca. Si diventa grandi, si vedono tanti che dormono tanto, ti avvicini al dolore dei loro cari, magari piangi con loro, però la cosa non stravolge la tua vita. Pensa di essere invulnerabile alla morte, sicuro di te stesso, da sentirsi un uomo più forte che mai, finché un giorno la morte bussa alla tua porta, magari un giorno tranquillo dove tutto ti va bene e tu hai quello stramadettissimo sorriso da coglione, scusate, che ti fa credere tra i deliri di onnipotenza di essere il meglio dei coglioni. La lasci entrare, lei ti dice che ora tocca a te soffrire, tu dici che no, da sentirti tanto forte da sopportare la perdita di un caro. Lei, consapevole della sua saggezza, ti guarda dispiaciuta della tua inesperienza, ti saluta ed esce fuori, promettendoti di venirti a trovare. I giorni passano, tu vai lì, nei soliti posti, a cercare il tuo caro, poi esci rammaricandoti di aver dimenticato che è morto. Continui ad andare avanti, senti la sua presenza, magari gli chiedi consiglio, nell'istante cominci ad avvertire la sua mancanza. Cominci lentamente a scendere una sensazione come se ti mancasse, non so, un braccio, una gamba, un occhio. E tu ti senti ancora forte da dire di non piangere, perché tu devi essere uomo, lo sai? Finché arriva il Natale, sono tutti lì, ridono come tanti cagnolini che aspettano l'osso di aprire i regali. Anzi, ridiamo tutti come tanti cagnolini. Distrattamente guardi sotto l'albero, vedi che manca il suo. Allora pensi che lui, se fosse stato lì, ti avrebbe regalato un altro sorriso, che avrebbe gioito insieme a te. In questo momento ti senti un calore così acuto che ti prende il viso, ti manca il respiro, ti senti che ti manca qualcosa di forte. La vorresti lì accanto, a te, adesso, ma purtroppo non c'è. Cominci a lacrimarti gli occhi, loro ti guardano, e tu vuoi essere un'altra volta un uomo, però non riesci a trattenere le lacrime. Allora tutti ti vengono vicino, ti abbracciano e tu non riesci a contenerti. È consapevole della tua lacuna, della tua debolezza, piangi, gridando il suo nome. Finisce, si finirà un giorno di nascere per soffrire e ritrovare finalmente il nostro nirvana.
Dico la ultima invece di te. Vabbè, c'è un altro, però poi rischio di essere troppo tedioso. solo questa che ho fatto nel 2000, visto che parliamo del tema dei compagni, quindi è una cosa che scrisse nel 2000, che forse è stata l'unica cosa che un po' mi ha messo in risalto anche a livello nazionale, tant'è vero che la scrisse, se no magari la go. Ah, perfetto, perfetto. E scrissi questa cosa come rappresentante della classe politica. Non è vero che parte con il rappresentante degli ambulanti, conversazione di Pasquale Ciardullo, esprime profondo rammarico per il suicidio del commerciante di via Popiglia, dematinente alla crisi di adesso. 10 anni fa c'era questa crisi. Voi che fate della politica un mestiere, si legge in una nota, o accrescete la vostra dinastia e permettete alle lobby economiche, quali banche, assicurazioni, grandi distribuzioni, industriali, di sfruttare questa terra dei migranti, martirizzata da secoli, dove i semplici hanno il diritto al pane quotidiano solo nelle stagioni primaverili, dove il problema del brigantaggio viene risolto con l'esercito, laddove i frutti di lavoro di molti servono ad arricchire pochi. E a voi, pochi ricchi, che avete il potere e il capitale, che credete di avere tutto, che siete circondati da persone per quello che avete e non per quello che siete, a voi vi manca una ricchezza che i semplici hanno, l'amore disinteressato della propria donna e dei propri cari, e vengono apprezzati per quello che sono e non per quello che hanno. Infine dico a tutti, a voi tutti, un giorno, forse in punto di morte, quando la solitudine sarà l'unica compagnia, quando la vostra morte sarà il desiderio di molti, dovete dare conto a un Dio, a un popolo, forse semplicemente alla vostra coscienza di quello che avete fatto.
Sono parole di grande attualità, altro che 10 anni fa.
È sollecitato da Pasquale, innanzitutto, insomma, vorrei rimanere appunto sul rosso politico, insomma, proprio un rosso forte delle origini, veramente quella di sempre un'altra epoca. Comunque vorrei salutare tutti gli amici e compagni di Transizione di Fase e fare una domanda, diciamo, con interessi personali. Ma perché non mi funziona la chat? Punto. No, quello che voglio leggere io è stato simpatico, insomma, quando la prima volta che mi si è detto questa cosa di parlare del rosso, faceva tanto freddo, avevo cominciato la prima giornata di freddo, insomma, quando ci siamo rivisti l'ultima volta, mi è arrivato proprio Stefania ha pronunciato la parola rosso e poi mi è arrivata questa ventata di freddo, insomma, dalle spalle, che eravamo lì davanti alla sede del centro De Luca. Ah sì, l'ho letto, dico, mi ricordo, sì, ma chissà che cosa posso portare, di nuovo un'altra folata di vento freddo. Beh, questo vento freddo mi ha riportato alla memoria un libro che avevo letto forse un po' di tempo fa, dai, non sono diventato così grande, e quindi ve lo voglio proporre questa pagina che, fra le varie cose, oggi non sono riuscito a prendere il libro a casa, l'ho dimenticato banalmente, però grazie ai moderni mi porto dietro il computer, sul computer sono andato a ritrovare i 10 giorni che sconvolsero il mondo, Joe Reed, 1919. Ovviamente questo libro in realtà parla del, come tutti sapete, forse del 1917, e io quando penso alle bandiere rosse penso sempre a quell'immagine che mi suscitò allora la lettura di questo libro. Ho faticato un po' a trovare la pagina che mi interessava, perché ovviamente sono passati un casino di tempo da quando l'ho letto, ovviamente non ho il mio libro tutto totalmente sottolineato e distrutto con i riquadri, le freccette, cioè ognuno di noi, almeno io su questi libri di saggistica e storia ho diversi modi di evidenziare un periodo, dalla semplice riquadratura alla riquadratura che contorna il tutto, alle freccette, alle parentesi, ognuno di questo per me è un linguaggio del grado di attenzione che pongo su questa cosa. Quindi ovviamente su internet non ho potuto rintracciare, però penso di aver trovato la pagina che interessava. Allora me la voglio leggere un po'. Un attimo che mi voglio bagnare la gola con un po' di birra buona. Ringrazio le officine per questa. Voglio dire che ci sono anche dei bellissimi mandarini, ci sono delle bellissime, un po' di tè. Ah, la birra non è gratis, sì, ovviamente sempre veniale, i riferimenti, no, certo, noi ci autogestiamo, siamo pienamente, insomma, consapevoli di cosa significa mandare avanti un posto. Allora, ritornando un pochino sobri alle nostre bandiere rosse del 1917, Un vento freddo spazzava la piazza e sollevava le bandiere. Dai quartieri più lontani giungevano ora gli operai delle officine con i loro morti. Li vedevamo passare sotto la porta, con gli stendardi rossi e le bare più scure, color del sangue. Le casse di legno, ruvide, non piallate, tinte di rosso, posavano sulle spalle di uomini rudi, sul cui viso scorrevano le lacrime. Dietro venivano le donne, che singhiozzavano e gemevano, oppure marciavano rigide, pallide come morte. Alcuni feretri erano aperti e il coperchio veniva portato dietro. Altri erano ricoperti di tessuto ricamato d'oro e d'argento, oppure era stato inchiodato sulla cassa un berretto da soldato. Vi erano molti orribili, corone di fiori artificiali. Il corteo avanzava lentamente verso di noi, attraverso la folla che si apriva e si chiudeva subito dopo. Sotto la porta sfilava ora un'ondata interminabile di bandiere, tutte con le gradazioni del rosso, con scritte in argento e d'oro, e con i nodi di crespo all'asta. Vi era anche qualche bandiera anarchica, nera, con lettere bianche. La musica suonava la marcia funebre rivoluzionaria, e nel coro immenso dell'enorme massa, a testa scoperta, si distinguevano le voci rauche e rotte dei singhiozzi dei portatori. Mescolate agli operai delle officine, marciavano compagnie di soldati, con i loro feretri, poi venivano squadroni di cavalleria, al passo di parate e batterie d'artiglieria, con i pezzi velati di rosso e di nero, per l'eternità sembrava. Sulle loro bandiere si leggeva «Viva la Terza Internazionale!» oppure «Noi vogliamo una pace onesta, generale, democratica!» I portatori arrivano infine presso la tomba, e scalando con le bare i mucchi di terra, discesero nelle fosse. Vi erano fra di loro molte donne, di quelle donne del popolo, tarchiate e robuste. Dopo i morti venivano altre donne, donne giovani e affrante, e vecchie donne rugose, che gettavano grida da animali feriti, che volevano seguire nella tomba i figli o i mariti, e che si dibattevano fra mani caritatevoli che le trattenevano. È il modo di amarsi dei poveri. Tutta la giornata, arrivando dalla porta di Beria e lasciando la piazza di Nikolskaya, il corteo funebre sfilò, fiume di bandiere rosse, con scritte di speranza e di fraternità, e profezie audaci, attraverso una folla di 50.000 persone, sotto gli sguardi degli operai del mondo intero e di tutta la posterità. Ad uno, i 500 feretri furono adagiati nelle fosse. Cadde il crepuscolo e le bandiere sventolavano presso il vento. La musica continuava a suonare la marcia funebre e la massa enorme ricantava i suoi canti. Le corone furono appese ai rami e lunghi degli alberi, come strani fiori multicolori. 200 uomini afferrarono le pale e si udì confondersi ai canti il rumore sordo della terra sulle bare. Dalle luci apparvero. Vennero le ultime bandiere rosse e le ultime donne singhiozzanti, che gettavano dietro un ultimo sguardo di intensità spaventosa. Lentamente l'ondata proletaria si ritirò dalla vasta piazza. Compresi di colpo che il popolo religioso russo non aveva più bisogno di preti che gli aprissero la strada al cielo. Esso cominciava ad edificare sulla terra un regno più splendido di quello dei cieli, e per quella era gloriosa la morte. Evidentemente stiamo parlando di un pezzo scritto da Jorid, con la sua maestria, intensità. A me questo libro mi colpì all'epoca perché parlava di fatti nudi e crudi, parlava di lotta politica, c'erano anche i documenti dell'una e dell'altra parte, c'era anche la realtà, però sembrava quasi comunque non perdere mai il suo afflato di romanzo, di densità, di chi partecipa scrivendo proprio un pezzo di sua vita, un pezzo di qualcosa che lo rappresenta, però allo stesso tempo ne è fuori, no, dal romanzo. Jorid invece mi era piaciuto quello stile, insomma. Questo libro è uno di quelli che conservo con maggior ricordo, e come alcune anche queste pagine. Stavo dicendo, evidentemente, se stiamo parlando di una delle prime stragi che avvenne appunto in quelle giornate, che appunto in quei 10 giorni che sconfossero il mondo, vi fu una strage compiuta dall'esercito cosiddetto bianco, l'esercito reazionario, che purtroppo, insomma, io all'epoca, quando stavo cominciando a capire qualche cosa, sono cresciuto insomma con un afflato internazionalista, che in realtà è più o meno quello che sta succedendo oggi, se vogliamo, in piazza Tahrir in Egitto, o chissà in quante altre rivoluzioni che noi magari non conosciamo, non sentiamo nostre, non frequentiamo più, non leggiamo, non ci incazziamo, magari preferiamo indignarci per qualche cosa che risuccede qui nel nostro paese, come una manovra economica legata ad una crisi internazionale, cosiddetta crisi, che poi tanto crisi non è, perlomeno tralasciamo questi discorsi strutturalisti. Però insomma, voglio dirvi, questo era quello che volevo restituire, questa cosa qua. Scusate, forse mi sono allungato un po' troppo, arrivederci.
E dalle bandiere rosse io volevo cambiare tema. Arriviamo al corpo, torniamo alla poesia. rosso sangue mestruale. Giunge a me, donna, come dono. Speranza di fertilità, simbolo di maternità. Vita e morte in un grembo in fiamme. Giunge a me, donna, come condanna. Se il tuo fluire, come natura, raccoglie i dolori di un genere deumano e ingrato, in un doloroso tentativo di purificazione. Concedo a te il mio grembo, ave o natura, come tu scelsi, immolato alla salvezza dell'amore. Flussi.
Di questo ghiaccio non c'è colore. Il cielo accoglie stelle contorte. Le case sgretolate nella famiglia scompaiono. Freddo il Natale conquista cuori asciutti, spogli del sangue. Bagliori di vecchie auto screpolate scoppiano in lampadine stanche. Ognuno si illude di guidare, freno sibilante. Quella solitaria batteria pulsa intermittenze di un rosso tramonto, posato sul freddo, a morire. Le interiora fumanti, esposte al futuro, groviglio insidioso, si spengono come sogni sfuggiti al bambino. Brace mi resta tra le dita, spezzata e umida, sicura di un rosso muto, di carne che avvolge ossa, le mantiene e le osserva, ci ascolta la sera.
Nel pieno svenimento dell'anima, un tramonto rosso, tristemente dolciastro, produce lacrime di eterno sconforto.
Un poeta è un soffio di grano ardente tra le dita di Dio. Prova a dire qualcosa, ma è una strada senza ritorno. Superi il confine. Accetti di essere solo e nudo di fronte a tutte le vocali del mondo. Portare un cesto di mele rosse, morsicate. Il peccato è mangiato. Il suono opposto alla menzogna. Nel seno saranno nascosti i segreti che appartengono alla terra e alla sera. Il resto del vivere sarà da spargere a neve su specchi di ieri. La strada percorsa porta alla medesima radura, una porta eretta al centro di un campo aperto di soli fiori, non uno chino di vergogna, spavaldi come i dolori, come i lividi che reca la vita, come i sogni.
Anna De Blasi, Ulisse. L'odiava, sì, ormai lo sapeva, l'odiava. L'odiava perché non l'aveva capita. Non l'aveva capita perché l'odiava. Perché l'aveva amata, forse. O forse solo un bisogno, il bisogno di non essere solo. Ma l'amore non è che l'esigenza di qualcuno che ci cammini accanto durante il viaggio? Ma che importanza poteva avere adesso? Adesso che la odiava, eppure l'aveva amata. Aveva amato quel suo trucco da puttana, quei suoi capelli gialli, non biondi, gialli, che ricordavano la linazza, giacchi e secchi, sempre in disordine, tenuti apparentemente a bada da pinze e forcine. Toccare i suoi capelli era un percorrere con la memoria il suo antico e vecchio malinconico e decadente quartiere, scene di vita quotidiana, stanchi operai di provincia, sogni di rivolta e i colpi di un mitra. Tutto si perdeva fra i suoi capelli gialli. Aveva amato anche la sua immaturità, le sue nevrosi, da piccola borghese inconsapevole delle sue miserie. La linazza, canapa, serviva per sigillare i tubi, evitando perdite. E tra i nodi dei suoi capelli ritrovava le sue di perdite, echi di se stesso in quei ricci indomabili, in quella linazza che non aveva rappresentato nessun sigillo. L'aveva anche cantato a lei, chissà se di tanti capelli ci si può fidare. E lei aveva sorriso, con quel suo sorriso anch'esso da puttana. Ma adesso, in quella apatica domenica autunnale, che importanza poteva avere parlare ancora di lei? Di lei che odiava, disprezzava, di lei che aveva amato, mentre il fumo delle sue palmal blu si confondeva con le sue rughe, conficcandosi nell'anima, disegnando una nuova cicatrice. E lei, chissà che fine aveva fatto lei, persa nelle sue parole, nei suoi racconti, iniziati e mai finiti, come i suoi amori, fuochi fatui, persa nei suoi cantautori, nei suoi film d'autore, nell'avanguardia teatrale, raffinata nei gusti, puttana e pacchiana nello stile, bianca in volto, quasi diafana, neri gli occhi, eccessivamente truccati, gialli i capelli, rosse le labbra, un clown, malinconico e sensuale, disperatamente erotica. Si chiedeva che valore avessero avuto le sue parole sussurrate, i suoi «ti amo» quasi estorti, i suoi alibi, le sue eterne insicurezze che sembravano essere viatico per tutte le sue bugie. Chissà se fumava ancora una sigaretta dietro l'altra, presa da un nuovo tormento, come se quel fumo avesse potuto in qualche modo riordinare i suoi pensieri contorti e pesanti, affascinanti e ingombranti, come i suoi larghi fianchi. Era stato facile fare l'amore con lei, quasi che non aspettasse altro, infilarsi nel suo letto e nella sua vita, stravolgendola. Era stato facile innamorarsi di lei, dei suoi pompini che avevano il sapore della Nutella. E lei? Lei si era realmente innamorata? O solo un gioco? Una nuova emozione. Gli sembrava di risentirli tutti i suoi discorsi sull'amore, sull'ipocrisia dei sempre. L'amore che dura un attimo, ma non per questo non è amore. Quante stronzate, banalità nascoste da pretese filosofiche e da finta intellettuale di provincia. Lui così concreto, con le sue fragilità e i suoi dubbi, con le sue incongruenze e le sue contraddizioni, ma l'aveva amata senza ambiguità e non poteva perdonarle le sue insicurezze, le sue fughe, il suo essere sparita dalla sua vita così come velocemente ne era entrata a far parte, quasi in modo indelebile. Ragazzina viziata, paranoica e ossessiva, non meritava neanche un solo pensiero. Adesso lo sapeva, la odiava. Adele, 7047 parole su un foglio buttate lì come gocce di sangue che sgorgano da una ferita che non rimargina, autoinflitta, con feroce masochismo, con apparente noncuranza del dolore. Alcune strade sono realmente campi senza fine e da esse non c'è ritorno alcuno e niente serve a niente. Il dolore si beve come l'ennesimo caffè e non si può eludere e non si può far finta che esso non ci sia. Assume diverse forme e nomi e volti, ma lo riconosci, è sempre lui e non rende migliori e non è catartico, non genera nessuna rinascita perché non dà tregua. Fagocita tutto, emozioni e sentimenti e i pensieri, rincorsi anelati inseguiti, restano ineluttabilmente fantasmi di una mente. Questa era Anna De Blasi, che credo ci stia seguendo sul web.
Sì, io ho scritto veramente una cosa velocissima qui e intanto vi ricordo che siamo su Radio Transizione di Fase, scusate che siamo un po' nella nostra poca poesia forse, ma è quello che siamo, quindi... è un breve racconto alla fine che cerca soprattutto di rappresentare quello che è magari un'esperienza vissuta da tanti di noi. Durante una puntata del Ciroma Giornale, erano gli anni 90, io andavo al liceo, si occupavano spazi, Claudio tra una notizia incazzata e l'altra mandava un pezzo degli CCCP, Lindo Ferretti gridava Rocco, Rocco Rosso. E noi all'epoca pensavamo con convinzione di andare alla conquista del mondo, speranze, forze, sogni, squagli. Sì, ci credevamo e ci credevamo davvero. Un bel giorno però ci svegliamo in un brutto sogno ed è il baratro che ci risucchia e ci sta capitando davvero la cosa peggiore che si possa avere, cioè la normalizzazione. Io non lo so se ci siamo riusciti, però ce lo diciamo sempre, ce la potemo fa. E anche se Lindo Ferretti è impazzito, noi siamo sempre qui, occupiamo spazi e portiamo il nostro rosso in tutti i nostri spazi e le nostre cose. Il finale, scusate, ma non l'avevo finito bene. È un po' così. Quindi...
Un breve intervento su quanto ha appena letto Maria. Questo si riferisce agli anni 90, no? Noi possiamo chiedere una piccola deroga, perché siccome stiamo per pubblicare 21 racconti, uno per ogni lettera dell'alfabeto, sugli anni 80 a Cosenza, io proporrò che sia pubblicato anche questo, l'unico sugli anni 90, perché è molto anni 80, in effetti, quello che leggevi. Cioè, è vero, è ambientato in un contesto di 10 anni successivo, però la diacronia viene meno subito, se pensiamo che insomma, poi in realtà tutta questa differenza fra la Cosenza degli anni 80 e quella degli anni 90 non c'è. Insomma, interessante. Io ho a fianco a me Franco, che è fresco di email, nel senso che l'abbiamo convinto da poco ad aprirsi la posta elettronica, perché lui è uno come me, un apocalittico. Adesso gli diamo E poi gli voglio chiedere un commento a caldo, cioè a freddo, perché fa freddo anche se stiamo provando a riscaldarci. Questo è il primo laboratorio, Fra, che realizziamo con i computer anche davanti che girano. Di solito ci guardiamo in faccia, ogni tanto dobbiamo abbassare lo sguardo. E non lo so, poi vorrei una tua disamina, no? su quanto stiamo facendo. Cioè, è utile sto web, Fra, oppure tanto vale farne a meno, insomma.
Purtroppo io mi sono reso conto che non sarò mai in grado di farlo, di utilizzarlo, ed è per me è una questione, tutti quanti dicono ma è facile, è chiaro, è facilissimo, il problema è una questione di memoria. Io, la mia memoria non è mai stata gigantesca, ma addirittura adesso è quasi tutto occupato, insomma, non riesco, io mi sono fermato 2 giorni. Perché ho messo un quarto d'ora per trovare la goccia, non riuscivo a trovarla. Ho dovuto percorrerlo col dito, poi l'ho trovata. Quando l'ho trovata ho premuto e non veniva gocciola. Allora, sapevo che bisognava premere qualcosa d'altro. Sono stato mezz'ora, ho premuto in diversi modi e non ci sono riuscito. Poi l'ho chiesto a lei, lei me l'ha detto, sono andato a riprovare, non era vero perché il mio computer è diverso dal suo. Poi, insomma, voglio dire, no, poi ti smonti fra l'altro, no? Ma ti rendi conto che insomma richiede del tempo che io non ho più. Mi spiego meglio. Io non è che il mio tempo lo impiego, ho tanti interessi, tante cose, per cui l'uso del computer mi sembra di rubare l'altro spazio a quelle altre cose che mi interessano di più. Per cui, anche avvertendo la potenzialità dello strumento, dall'altra parte è così potente che ti rendi conto che anche quando lo usi, ne usi l'infinitesima parte. E quindi comunque io ho una cosa la devo dire, visto che è una cosa che, diciamo così, visto che avete riportato degli amici che non ci sono, a me mi è capitato questo ieri, avanti, ero sull'autobus, passando c'era un avviso portuario e ho letto il nome dell'amico mio, ma di sfuggì, quindi passando con l'autobus ho letto e sono riuscito a leggere solo il carattere cubitale, naturalmente. Poi l'autobus è partito, sono arrivato dove dovevo arrivare, ho girato per ritrovare, per vedere quanto potevo andare per partecipare alle onoranze, insomma, non ci sono riuscito. Sono andato a casa, l'ho detto a mia moglie perché era un amico pure di mia moglie, tra l'altro un amico particolare, dopo vi dico perché. Insomma, il giorno dopo sono ripassato di lì con la macchina, mi sono fermato ed era ormai era io praticamente, questo vi sto dicendo, era il giorno 19 e lui era morto il giorno 16, quindi i funerali erano stati fatti il 17, non ci sono andato. Ciccio Ciccolata si chiamava, era abbastanza, era un, non so se qualcuno di voi ha mai sentito dire, era un soprannome, insomma, che 30-40 anni fa era abbastanza, insomma, noto. Questo era già molto prima, perché aveva un Alzheimer, quando aveva, comunque è morto a 83-84 anni. Però era già morto già da 5-6 anni perché aveva una forma di Alzheimer, proprio se ne andava da casa e poi dovevano andare a cercarlo perché non riusciva a rientrare. Insomma, la cosa particolare, Ciccio Ciccolato era un portoghista con me e a Cosenza eravamo in due, io e lui. Il padre che lo era pure, ma era ormai vecchio, vecchissimo, e qui avevamo una certa, come dire, frequentazione, ci scambiavamo i giornali, e adesso gli mando un saluto via Elena, per me è l'unico modo per farlo, perché non ho potuto andarlo nemmeno a visitare, allora approfitto di questa occasione. Non c'entra niente, forse c'entra perché era rosso pure lui, questo è sicuro, era un rosso molto vivo.
Franco mi chiedeva se sono di Cosenza Vecchia, no, sono della salita di Pagliaro, è una zona qua vicino, e volevo dare un annuncio a proposito di... sì, si dista 500 metri da Officina Babilone, se ci volete raggiungere, un annuncio che ha a che fare con la militanza, un appuntamento, un breve break sulla lettura dei testi. Il 30 dicembre a Paola dovrebbe celebrarsi l'udienza di un processo che nessuno vuole celebrare, perché ci stanno facendo di tutto per non celebrarlo. Noi non siamo tra quelli che applaudono dentro o fuori i tribunali, non siamo di quelli che tifano per i magistrati, non ci piace la giustizia penale, preferiamo la giustizia sociale, ammesso che sia ancora possibile, quindi faccio questa dovuta precisazione, perché noi non tifiamo per la condanna delle persone, però crediamo che, insomma, le persone, soprattutto quando sono potenti e sono multinazionali e hanno combinato dei guai grossi, debbano quantomeno farsi processare. Ecco, poi se usciranno assolti, insomma, noi prenderemo atto di questo verdetto, di questa sentenza. Non sta accadendo questo purtroppo nel processo Marlane, che qualcuno pronuncia Marlene, comunque questa fabbrica che esisteva a Praia a Mare in provincia di Cosenza, da cui sono usciti 150 morti di cancro, perché era una fabbrica di tessile dove si tingevano, dove si usavano delle sostanze, dei veleni terribili, pare che questi veleni siano stati anche sversati nelle zone circostanti, siamo a 20 metri dalla spiaggia, una delle spiagge più belle del Mediterraneo, quindi 150 morti e tanti altri, a proposito di morti, sono malati in questo momento di cancro. Le famiglie sono riuscite dopo qualcosa come 20 anni a ottenere finalmente un processo che vede alla sbarra i vertici di questa fabbrica, della Marlan, Barone Marzotto, insomma c'è tutto il gota dell'economia, dell'imprenditoria italiana, quella del mecenatismo verso il sud, no? Questi che vennero a sud 30-40 anni fa, che dice che ci dovevano portare la civiltà, lo sviluppo, le fabbriche, il lavoro, ci hanno lasciato tonnellate di merda chimica industriale, migliaia di fantasmi e morti di cancro, zone in cui non si può più andare nemmeno a fare una passeggiata, meno che meno il bagno al mare. E il risultato è che, insomma, questo processo è arrivato al suo quinto, sesto, Oreste mi può essere più preciso di me, rinvio per cause tecniche, per motivi vari. Allora Oreste, io siccome ho avuto questo ruolo, pare che vogliono abolire finalmente l'ordine dei giornalisti. Io per scelta, essendo un baldelliano, ho preso il tesserino molti anni fa, quindi sono stato anch'io direttore responsabile di un organo di informazione del movimento, o di movimenti, o che ha a che fare col sociale, quindi non voglio assolutamente che querelino transizione di fase, e non ripeto quello che ha appena detto Oreste, naturalmente lo condivido, ma è quello che tutti quanti possiamo immaginare, cioè questo processo è veramente un processo vergognoso, e lo è ancora di più se non si celebra, per cui noi il 30 dicembre, insieme ai comitati, alle associazioni, ai gruppi ambientalisti, che da mesi, da anni sono in piazza per chiedere giustizia e verità per queste persone che sono morte, saremo davanti al tribunale di Paola a chiedere alla magistratura di Paola che faccia il suo dovere, insomma, e che questo processo si celebri regolarmente, che la smettano di giocare a rostirigio, insomma, di fare melina, come si dice nel calcio. Quindi appuntamento, siccome la coesenza firmerà questo appello ad essere presenti il 30 dicembre, a proposito di rosso, di militanza, di compagni e di mobilitazioni sociali per la dignità degli esseri umani, dei lavoratori e delle lavoratrici, saremo a Paola. Appuntamento a tutti.
Volevo dire una cosa io sulla Marlane, me ne sono interessato e poi ho partecipato anche a alcune manifestazioni,
E poi, avendo visto la manifestazione che abbiamo fatto proprio qui, che hanno proiettato un filmato molto bello, che è diventato importantissimo, perché la ragazza che ha fatto il filmato è riuscito fra l'altro a riprendere uno di questi che poi è morto di cancro, e l'ha ripreso pochi giorni prima che morisse poi, no? E infatti questa bambina è stata presa dal giudice, che ormai è prova testimoniale, insomma, no? E a me mi aveva così colpito questo filmato, no? Questa scena di questo individuo che con molta mestizia, no? Raccontava il fatto che a seppellire quelle scorie velenosissime era stato proprio lui. E allora ho ricostruito un po' la faccenda, perché poi ho fatto un articolo che l'ha pubblicato, come si chiama anche la rivista? No, questa che fanno a Cosenza, fanno... No, la rivista, no, non so se è mensile o è settimanale. Vabbè. No, nemmeno. Dunque, la cosa che mi aveva colpito, no? Intanto perché avevo letto la storia e sapevo che questo signore che aveva, diciamo così, impiantato la fabbrica, essendo un barone, un nobile, ed era legato alla Democrazia Cristiana, per cui tutte le assunzioni che aveva fatto, l'aveva fatto tramite la Democrazia Cristiana nelle sacrestie. Quindi questi poveracci che ci hanno rimesso la pelle con una sottomissione, proprio perché venivano dalle campagne, venivano dalle sacrestie, erano delle persone sottomesse. E allora questo individuo, no, alla fine, siccome aveva capito che stava morendo, ormai era così palese, che se n'era accorto pure lui, quanto nel microfono di chi la riprendeva ha confessato il fatto, ha fatto una chiamata di correità praticamente, perché era lui che aveva nascosto il veleno. Il fatto che poi c'è morto, ma contemporaneamente aveva causato altri morti, insomma, e altri ancora potenzialmente ne causava. Aveva il peso, tu lo leggevi proprio, si vedeva, o sarà stata la mia... insomma, ho descritto questo fatto, che il poveraccio aveva fatto una chiamata di correità confessato che sì, era vero, perché loro negano naturalmente di questo sotterramento di veleni, no? E mentre quello in punta di morte l'ha detto, ecco perché, e c'era... aveva uno sguardo, lo ha detto con una fatica, con uno sforzo, il filmato rendeva benissimo questo aspetto formidabile, insomma, perché di un uomo che aveva lavorato lì una vita, ci stava rimettendo la pelle e finalmente aveva fatto una cosa che forse in vita sua non aveva mai fatto, cioè ha denunziato insieme al proprio operato chi l'aveva pagato per fare quelle cose. Vi assicuro, è una scena del film che è molto importante.
Credo che uno spezzone abbiano mandato anche a Notte Fonda ultimamente su Rai 3, su Crash.
Lo so perché conosco Giulia Zanfino, che è la persona che l'ha fatto, si chiama La Fabbrica dei Veleni. È quello che diceva il signor Franco, è esattamente in quel modo, però io mi sento di aggiungere, perché conosco Giulia e quindi conosco bene il documentario, che in realtà la cosa triste è che nessuno disse niente. Cioè, non è stato solo una cosa riguardante la Democrazia Cristiana, ma lì in Calabria è mancato un po' il midollo, è mancato un po' di spina dorsale a tutti, soprattutto fra i sindacalisti, perché comunque forse c'era fame. Io non mi sento di criticare troppo, perché uno si deve trovare in quelle situazioni, però sta di fatto che questi lavoratori erano soli, e come diceva Claudio, sono eccetto due o tre che se ne sono andati dopo una decina d'anni e comunque non hanno pagato le conseguenze fisicamente, gli altri sono praticamente morti tutti.
Sono d'accordissimo, io quando ho detto democristiano non è che l'ho detto per scusare gli altri, l'ho detto per capire l'origine, come mai questi operai per tanti anni, perché dalle descrizioni che si sono fatte di quella fabbrica, era una fabbrica micidiale dove questa gente lavorava nelle nubi tossiche, nel caldo, senza aereazione, senza niente. Quindi lì il problema è che non solo non erano politicamente informati, praticamente questi erano disponibili a sottomettersi a tutto, si sono sottomessi a una vita infame proprio per anni, e quindi oltre al bisogno c'è pure una mentalità da sottomessi. Ecco, in questo senso io parlavo a cultura democristiana, in questo senso. Poi, che poi è verissimo, l'ho sentito pure io, che erano tutti implicati, perché ormai era la fabbrica, si perdeva il lavoro e intanto quelle morivano, insomma.
Delle informazioni di servizio, per fare nomi e cognomi, insomma, questa trasmissione su transizione di fase è stata possibile soprattutto grazie a Ciccio Noto e Maria Fortino, che hanno messo a disposizione la strumentazione e l'intelligenza. A proposito di condivisione della conoscenza, di Commons, noi proprio stasera abbiamo fatto una breve chiacchierata fra fratelli e sorelle, fra compagni e amici, prima di venire qua, e ci siamo detti che è opportuno ribadire sempre qual è la filosofia, lo spirito che anima la nostra associazione, perché spesso diamo per scontate cose che non lo sono. Allora, per quanti ci ascoltassero, la coessenza pubblica con la licenza Creative Commons, per cui i testi sono riproducibili da chiunque. Noi siamo assolutamente contro il diritto d'autore come tangente, come vessazione o come minaccia, naturalmente non a fini commerciali. Ecco, chiunque può pubblicare questi contenuti, farli propri, e sono suoi. Ecco, non c'è un aspetto commerciale che prevale sul nostro modo di fare. Soprattutto noi non costringiamo gli autori a firmare un contratto. Ecco, quando un autore pubblica con noi non chiediamo la stipula di un contratto in cui cede a noi i suoi diritti, assolutamente no. Il testo, il lavoro rimane di proprietà dell'autore, e soprattutto noi non chiediamo la tangente agli autori, con l'illusione che spesso le case editrici propagano, no, nell'etere, propongono agli autori i fasti, la pubblicità, grandi presentazioni, una distribuzione che poi non avviene, e così illudono soprattutto i giovani scrittori e giovani scrittrici. Noi siamo assolutamente estranei a questa logica. Poi volevo dire che in questo momento a Rialzo sta iniziando una festa, cioè a 100 metri, 50 metri da qui, nell'area dei Capannoni Liberati, promossa dal collettivo 1914, sono gli ultra del Cosenza, che stanno preparando il pranzo di Natale del 25 dicembre. Questa, noi siamo il Cosenza Calcio, no, è una festa che organizzano loro, e quindi chi vuole può farlo, può partecipare sia alla festa di stasera nei locali del Rialzo, sia al pranzo di Natale che in questa città si tiene ogni anno insieme ai poveri della città, ai deboli, ai dimenticati. A proposito di Marlane, abbiamo dimenticato di dire che Coessenza ha pubblicato il libro di Francesco Cirillo, che era allegato all'inchiesta di Giulia Zanfino, appunto si chiama La fabbrica dei veleni, che potete acquistarlo, perché è uno di quei libri che abbiamo mandato già nel circuito nazionale di NDA, e che è un libro molto interessante, perché insomma ce lo stanno richiedendo spesso. Do la parola a Maria, perché ci è arrivato qualcosa via web.
Sì, ci è arrivato, grazie alla collaborazione con Transizione di Fase, è arrivato questo breve racconto di Croata, che ha già comunque pubblicato questo racconto in una raccolta. Lo leggiamo, comunque spero di leggerlo bene, perché altrimenti ci sono minacce, anatemi. Allora, questo fu il giorno in cui nella città di Kumumke nevicò per la prima volta. Sono le 6 del mattino. C'è un uomo sdraiato sulla neve che stringe in mano una valigia. Cielo bianco, luce, un freddo cane, di quello che ti fa battere i denti. Ludwig aprì gli occhi e si accorse che la neve gelata gli era arrivata fin dentro i pantaloni Signore, ha bisogno di aiuto? Forza, si regga a me. Lo sconosciuto, un biondino con gli occhi neri, lo aiutò ad alzarsi e lo prese sotto spalla. Su, si faccia forza, signore, la porti in quella locanda laggiù. Ci lavora mia zia, lì c'è un camino e le faccio preparare un piatto caldo. Ludwig era stanco e appariva più vecchio di quello che non fosse. Barba incolta, capelli poco curati e una giacca sudicia su dei pantaloni rattoppati. La piazza era fredda e i tubi innocenti erano ghiacciati e scivolosi. Un tempo erano ottime seggiole per culi sbarazzini e culi di barboni. La città era stranita. Il mare era cristallo e il cielo bianco come non lo era mai stato, e forse niente sarebbe più stato come prima. E allora il campanile della chiesa a pochi passi dalla piazza fa suonare le campane. Il rintocco ricorda il tempo. E niente sicuramente sarà mai come prima. Io sono Manuel, una serpe in seno. Trapasso la mia vita nella rivoluzione. Sovverto lo status quo, blocco le banche, uccido i potenti. Quando ognuno di noi si risveglierà in un raggio di luce? Quando il lampo accecante seguirà il tuono? Non oggi, domani, forse. Poi risposero bevendo del vino rosso. Poi sarà troppo tardi per qualunque cosa. Quello fu il giorno in cui nella città di Kumumke nevicò per la prima volta. C'è qualche altra lettura? Passo il testimone, ecco qua.
Allora, per quanto riguarda il fatto che si sono ricordati dei compagni che non ci sono più, volevo ricordare che due compagni che sono spariti, di cui poi, se possibile, invierò delle loro scritte e delle loro poesie: il compagno Michele Pennese e Giuseppe Vertucci, in merito al rosso del loro sentimento, che è qualcosa da rivalutare, in quanto loro con le loro azioni hanno cercato un po' di cambiare, e se c'è oggi una società migliore lo dobbiamo anche a loro. Io volevo per cambiare un po' il clima che si è creato, ricordando, volevo un mio scritto di qualche anno fa. Io avevo una foto insieme a mio fratello, vestiti da sceriffo, erano bambini, e avevamo due pistole in mano, e guardando queste foto cercavo di analizzare il percorso che loro avrebbero seguito nella vita, e scrissi questa riflessione. Hai visto la foto? Guardala bene. Non il contesto e la cornice, ma l'espressione. È un'espressione che ti racconta di come sarà la vita dei due soggetti. Allo svezzamento ti viene data una pistola e ti dicono: dai, spara. Il primo, sorridente e sicuro di sé, mostra che è pronto a sparare, e gli dicono: bravo, tu nella vita avrai successo, diventerai un piccolo borghese e preserverai la nostra discendenza. Il secondo, imbronciato e confuso, non sa che cosa farsene dell'arma, non capisce a che cosa serve. Lui vede ancora il mondo come gli viene raccontato nelle favole, odia la violenza, e allora gli dicono: perché non spari anche tu? Se non lo farai, saranno gli altri a sparare a te. Sarai un perdente nella vita, diventerai uno schiavo di operaio, e probabilmente morirà con te la nostra discendenza. Essere buoni in questo mondo dei leoni equivale a essere perdenti. Questo l'ho scritto anni fa, e naturalmente era la riflessione del perché le persone tante volte si trovano
a essere un pochettino nella situazione di non raggiungere il successo. E il successo, io ho imparato che si raggiunge anche con la prevaricazione e con l'egoismo. Purtroppo devo constatare che fra noi compagni queste due qualità un po' mancano, nel senso che forse bisogna passare dall'altra sponda, per come hanno fatto in molti, però chi rimane compagno e nelle lotte sindacali, alla fine dei conti, soldi con le lotte ne fa pochi. E naturalmente un po' mi rallego dal fatto che non ho fatto soldi, perché fare soldi naturalmente li si fa a discapito degli altri. Chiudo per dire, nel merito della prima discussione, che si parlava dei rifiuti tossici che erano nella Marlane, che comunque quello che è successo in passato, dei processi che sono avvenuti, diciamo, a Cosenza, che hanno perseguitato molte persone, tra cui anche degli ambientalisti, che erano quelli che andavano a indagare su questi rifiuti, che bisogna essere uniti in queste battaglie, perché poi si ritrova soli a fare queste battaglie. E la Calabria, tutti lo sanno bene, è sempre stata la pattumiera d'Europa, perché abbiamo avuto una classe politica molto debole, una classe politica che non ha mai potuto fronteggiare questa condizione di precarietà e questa pattumiera che siamo stati. Quindi quando vengono queste persone, che adesso sono ministri degli ambienti qui a Cosenza, a trovare i sindaci di centrodestra, è come per dire: noi vi veniamo anche a sfottere dopo quello che abbiamo creato. E non ho paura di querele, cari compagni, perché quando si va a perdere dei genitori, avere scontumori provocati da questi rifiuti, allora alla fine è poco da perdere. Grazie.
Sì, c'erano un sacco di cose buone sul tavolo, anche i dolcini che ha fatto Maria sono buonissimi. Allora mi pare che qua, se non c'è più niente da leggere, io credo che ci possiamo salutare. Questo a cui avete assistito in diretta è stato un laboratorio di letture e ascolto. In realtà ci sono state più parole del solito. In genere si parla di meno, si discute di meno, si legge di più. Quindi, insomma, ci salutiamo, ci diamo appuntamento al mese prossimo, noi con un altro colore ancora da stabilire, e io vi saluto con un altro flusso di versi, sempre per la rinascita e per tanti auguri al sole. Quando la mente offusca se stessa e un'afa si aggrava sul corpo nudo, scioglie i vincoli della promessa di un giorno nuovo e di un tempo puro. Non luce all'orizzonte, né fuochi da lontano, è un brivido felino che accarezza piano. Nell'era della confusione, la paura infanga, la diversità è errore, il sentire stanca. Sovrastruttura informe contamina il mio animo, mi rende schiava oggi e plagia il mio domani. Sarà democrazia, e a sentirlo che bel nome, proclama libertà, sì, ma quella del padrone. E l'io si affoga in un salario, il sogno avvolto in un sudario, sperduta tra i media l'immaginazione, non resta che vita timorosa di passione. Eppur tempo non è di placare il fuoco, ancora tanto c'è da inventare, fantasia, ribellione e una società civile da creare.
Arrivederci a tutti e buonanotte. Grazie per l'ascolto.
Infatti, grazie per l'ascolto.
Dunque, il laboratorio di coescenza finisce qui, mi fanno cenno di parlare più basso, ma il mio tono è questo, insomma. A ogni modo, dalle officine Babilonia di Cosenza abbiamo concluso questa serata con coescenza, con il laboratorio rosso. Noi ringraziamo tutte le persone che ci hanno ascoltato su Radio Transizione di Fase, tutte le persone che sono venute qui alle officine Babilonia sfidando il freddo e il gelo. E noi vi diamo appuntamento alla prossima, al prossimo laboratorio di transizione di fase, di coessenza su transizione di fase. Quindi non ci resta che chiudere i microfoni e salutarvi calorosamente.